Ecco, e quest'anno iniziamo il Vangelo di Marco. Qualcuno c'era già, aveva sentito il finale, non l'inizio. Poi, siccome il Vangelo di Marco dalla fine rimanda all'inizio, allora anche chi è arrivato alla fine può cominciare utilmente l'inizio e vedrà che è diverso da come l'aveva capito la prima volta. E prima dico qualcosa sul metodo che usiamo per chi non c'era. Cioè, prima leggiamo un salmo che introduce, poi leggiamo il testo che spieghiamo, e la volta dopo il testo successivo, e poi verrà spiegato versetto per versetto. Poi, dopo tre quarti d'ora, si conclude, una pausa di silenzio e un po' di comunicazione a caldo, di scambio di quello che mi sembra utile, e poi si conclude entro le 10:15, in modo che uno sa quando comincia e quando finisce. Che è abbastanza importante. E io direi che possiamo cominciare già subito aprendo il libro di Isaia, la pagina non lo so perché chi ha la Bibbia come la mia è 1626, sulla tua Bibbia. Isaia 40, non l'avevo detto. I primi 11 versetti, che è uno dei due testi che sono citati all'inizio del Vangelo di Marco. E in questo testo, che è chiamato il libro delle consolazioni, ci troviamo nell'esilio di Babilonia, che è il momento più duro della storia di Israele, perché in Egitto era dura, però dicevano: noi abbiamo fatto nulla di male e il Signore ci libererà, e il Signore li liberò. Mentre invece in esilio ci vanno, perché hanno cominciato, arrivati sulla terra, a fare i padroni, a dominare come fanno i faraoni anche loro. Allora si è impoverita la nazione, si sono fatte le guerre, hanno perso e sono finiti tutti in esilio. E allora dicono: stavolta però ci va male per colpa nostra, per il male che abbiamo fatto. Quindi non c'è più speranza di ritorno. Dice: finché il male lo fanno gli altri, magari Dio mi riscatta, ma se lo faccio io non c'è più riscatto. E dopo 70 anni di esilio, il profeta dice: consolate, consolate il mio popolo e preparate la strada per il ritorno attraverso il deserto, perché ci tornerà. Proprio nel momento in cui pensavano che era impossibile ormai il ritorno alla terra, cioè alla vita piena, il profeta dice: preparate proprio adesso che ritenete che è impossibile. Ed è uno dei testi citati all'inizio. E questo testo esprime l'incoraggiamento alla libertà, perché quando uno è schiavo pensa non c'è nulla da fare, ci adattiamo e viviamo così. E il testo precedente, ma ne leggiamo solo uno, è Malachia, parla della giustizia. Quando c'è l'ingiustizia, o sei tra quelli che fanno l'ingiustizia allora ti va bene, o sei tra quelli che la subiscono allora ti adatti, perché se ti liberi è peggio. Allora dico: non c'è giustizia e non c'è libertà. E invece all'inizio del Vangelo di Marco si sbalzano questi due filoni fondamentali per capire tutto il progetto della Bibbia, proprio della giustizia e della libertà. E possiamo iniziare il testo? Sì. Prima la parte della prima parte, un versetto a ciascuno fino al versetto 11.
Consolate, consolate il mio popolo, dice il vostro Dio.
Parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che è finita la sua schiavitù, è stata scontata la sua iniquità, perché ha ricevuto dalla mano del Signore doppio castigo per tutti i suoi peccati.
Una voce grida: nel deserto preparate la via al Signore, appianate nella steppa la strada per il nostro Dio.
Ogni valle sia colmata, ogni monte e colle siano abbassati, il terreno accidentato si trasformi in milano e quello scosceso in pianura.
Allora si rivelerà la gloria del Signore e ogni uomo la vedrà, poiché la bocca del Signore ha parlato.
Una voce dice, grida, e io rispondo che dovrò gridare. Ogni uomo è come l'erba e tutta la sua gloria è come un fiore del campo.
Secca l'erba, il fiore appassisce quando il soffio del Signore spira su di essi.
Secca l'erba, appassisce il fiore, ma la parola del nostro Dio dura sempre. Veramente il popolo è come l'erba.
Sali su un alto monte, tu che rechi liete notizie in Sion, alza la voce con forza, tu che rechi liete notizie in Gerusalemme. Alza la voce, non temere, annunzia alle città di Giuda, ecco il vostro Dio.
Ecco, il Signore Dio viene con potenza, con il braccio egli detiene il dominio. Ecco, egli ha con sé il regno, e i suoi trofei lo precedono.
Come un pastore, egli fa pascolare il gregge, e con il suo braccio lo raduna, porta gli agnellini sul petto e conduce piano piano le pecore madri.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. Questo testo lo ritroveremo poi all'interno del brano che spiegheremo, e prima di spiegare un po' il Vangelo di Luca e due parole sul Vangelo e sul di Luca, scusate, ho appena finito Luca, senza dire mi sono ieri gli altri, se dico Luca vuol dire Marco. E due parole di spiegazione e di introduzione al Vangelo, e poi la migliore introduzione è leggere il Vangelo stesso che introduce. E la prima cosa è che la parola Vangelo, magari siamo abituati a pensare che questo sia il Vangelo, no? I Vangeli siamo abituati. Mentre la parola Vangelo è un termine politico. Una volta non c'erano i telegiornali, allora c'era il messaggero, dove c'erano le democrazie, perché anche le democrazie facevano delle guerre. Quando vincevano una battaglia, chi era più veloce arrivava ad annunciare «abbiamo vinto», e quello diceva il Vangelo, c'è la buona notizia. «Abbiamo vinto, abbiamo fatto fuori i nemici, ci è andata bene, abbiamo salvato la pelle, peggio per gli altri». Quando invece c'erano i dittatori e l'imperatore, allora la buona notizia era un decreto dell'imperatore che annunciava, mancava il telegiornale, appunto tutte le cose buone che lui faceva a favore del popolo, cioè i suoi interessi. E questa era la buona notizia. E quindi il Vangelo, in chiave polemica con l'imperatore, con le buone notizie delle guerre, dice c'è un'altra buona notizia da annunciare, che poi è diventata il Vangelo. Quindi una buona notizia. E il primo autore del Vangelo, e che inizia con la parola Vangelo, la buona notizia, è Marco, il quale è un ebreo che scrive in greco. A Roma, dove c'era il latino allora, per gente che per sé non era né ebrea, né greca, né romana, perché mediamente erano schiavi che erano lì, come faceva a farsi capire scrivendo in greco per questi che non erano né greci né romani, tantomeno ebrei? E lui che era ebreo. Ecco, e ci riesce in un modo molto geniale, cioè, usa un migliaio di vocaboli che indicano praticamente i quattro elementi della terra, quelle cose che le compongono: acqua, aria, terra, fuoco, alberi, sassi, campi, monti, mare, pioggia, seme, eccetera. Oppure parte del corpo umano: orecchi, occhi, mano, naso, bocca. E poi le azioni fondamentali che fa il corpo dell'uomo: camminare, essere bloccato, vedere, essere cieco, ascoltare, non ascoltare, parlare, essere muto, avere la mano chiusa o la mano aperta, amare, odiare i sentimenti. praticamente quelle cose che valgono in tutte le culture, perché in tutte le culture la notte è buia, il giorno è chiaro, l'acqua bagna, il fuoco scotta, la morte si muore, la vita si vive, e l'amore è una cosa e l'odio è un'altra. Allora praticamente con queste parole fondamentali riesce a farsi capire da tutti, perché è il linguaggio base, non è vocabolo di una lingua, è uno che sta lì e impara. Questo circa il suo modo, e tra l'altro è di altissima poesia, con pochissimi vocaboli riesce proprio a essere suggestivo, e vi gioca in racconti simbolici che valgono per tutti. Cioè, se dice ero zoppo e adesso cammino, ognuno capisce cosa vuol dire, anche in senso metaforico. Prima non vedevo niente, cioè non capivo niente, ora ci vedo. E quindi, narrando delle cose molto elementari, le gioca su un altro senso, che è quello che poi dopo uno capisce. Dopo circa le caratteristiche di Marco, ancora ulteriori. La prima è che degli esegeti tedeschi pensavano che Marco avesse scritto per vendetta contro gli apostoli, soprattutto contro Pietro. Perché? Perché gli apostoli fanno sempre la figura degli scemi e Pietro in modo particolare. E invece no, riferisce all'esperienza degli apostoli e di Pietro. Guarda cosa è capitato a me, ero così e mi è andata bene, sono ancora lo stesso, eppure la buona notizia è per me. Quindi è Pietro che racconta la sua esperienza e non è che esalta se stesso dicendo io sono un eroe, dice io sono un uomo qualunque e la buona notizia è per tutti. Non so se è chiaro. Questa è la prima caratteristica. La seconda, che è la più interessante, è che è un Vangelo spiazza certezze. Quando credi di aver capito ti dice non dirlo a nessuno, e il brano dopo capisci che è vero il contrario. Cioè non serve, non è un testo che uno può usare per difendere le sue idee, perché esattamente qualunque idea tu abbia, dice, se non la cambi sei sbagliato, perché le idee sono tutte sbagliate, la realtà che è reale. E tu devi costantemente misurarti sull'esperienza, quindi è anti-ideologico. E anche un esegeta che leggesse il Vangelo, o anche il Papa, qualunque persona, se lo legge dice, e devo cambiare parere. Cioè non serve mai per giustificare, purtroppo lo facciamo, prendi un pezzettino e lo usi ad uso un delfini per giustificare i tuoi interessi, ma quello è stravolgere il Vangelo. Perché se leggi il pezzo dopo ti dice il contrario di quel che hai capito. Quindi è molto bello perché l'intento di Marco è smontare il principio di tutti i mali. E il principio di tutti i mali è la falsa immagine di Dio, che poi corrisponde alla falsa immagine di uomo, che uno proietta su Dio come proietta sul Padre. E noi pensiamo che il Vangelo voglia provare, l'abbiamo detto per chi c'era lo sa già, ma che il Vangelo dice che Gesù è Cristo, è figlio di Dio. Ecco, sappiate che questa è un'eresia, non dice il Vangelo che Gesù è Cristo, è il Cristo, ma dice il contrario. Il Cristo è Dio che nessuno ha mai visto, è l'uomo Gesù. Non so se è chiaro. Perché se tu dici che Gesù è Dio, allora tu applichi le tue idee di Dio a Gesù e dici di essere perfettissimo, Signore del cielo e della terra, che è giudice, che è legislatore, che sarà quello che ci dannerà la morte eterna se siamo cattivi. Questa è l'immagine di Dio. Mentre invece il Vangelo dice il contrario, quel Dio che nessuno ha mai visto è l'uomo Gesù, il quale è un essere uguale a noi, si chiama figlio dell'uomo, uomo di tutti. L'unica differenza che ha è che accetta i limiti, che non giudica, non condanna, addirittura dà la vita per i peccatori. E il suo corpo rivela chi è Dio, proprio il suo corpo. E il protagonista di tutto il Vangelo poi è il corpo di Gesù. E perché lo leggiamo? Ma almeno per due motivi. Uno motivo almeno culturale, perché è il codice fondamentale della cultura occidentale. Cioè non capiresti nulla dell'arte, della letteratura, della filosofia, ma soprattutto non capiresti nulla dei valori fondamentali, come la giustizia, la libertà, il valore e la dignità della persona e i diritti dell'uomo nascono tutti da questa tradizione ebraico-cristiana, non da altri testi per sé. Anche se non li viviamo, nascono da qui. Il valore assoluto dell'uomo. Questo è un motivo. Il motivo che poi uno scoprirà è che quando tu lo leggi, senti che il Vangelo ti legge. Cioè, ti dice la tua verità proprio attraverso, ti fa da specchio in fondo. Non è una finestra del Vangelo per vedere cosa è capitato allora a quell'uomo, ma è uno specchio che ti fa vedere cosa capita a te. In fondo leggendolo ti legge, è l'esperienza che si fa. Per cui stare molto attenti quando si ascolta, ad ascoltare anche ciò che senti. Perché? Ecco, una cosa che è molto ovvia, ma che non si tiene abbastanza in conto, è che davvero la parola è importante, perché noi viviamo della parola che ascoltiamo. Se è vera, è una parola che comunica se stesso all'altro, che crea comunione, intesa, armonia, collaborazione, solidarietà. Se è menzogna, è la trappola per far fuori l'altro. Crea morte, divisione, liti, interessi, ingiustizie. Quindi tutto dipende dalla parola. E allora il bello sarà che leggendo questa parola scopriamo cosa capita. Tanto per dire, guardando la faccia di una persona capisce anche che giornale legge e che canale vede. E quali sono i suoi interessi. Ecco, se ci interessano queste cose abbiamo un altro canale di notizie, un po' diverso, che vorrebbe darci la faccia, una faccia un po' diversa, da figli di Dio e da fratelli di tutti, che è un'altra faccia, rispetto alle facce che ognuno si vuole costruire per essere egregio e diverso dagli altri, cioè quindi sopra gli altri o prima degli altri. Quindi è veramente il principio di libertà e di giustizia. E adesso leggiamo l'inizio, invece di star lì a fare un'introduzione, vediamo l'introduzione che Marco pone al suo Vangelo, e dal Vangelo di Marco i primi 8 versetti. Adesso
il principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Come sta scritto in Isaia profeta: ecco, io mando il mio angelo davanti al tuo volto, che preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, fate diritti i suoi sentieri. Venne Giovanni a battezzare nel deserto e a proclamare un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. E usciva verso di lui tutta la regione Giudea e tutti quelli di Gerusalemme, ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Giovanni era vestito di peli di cammello e una cinta di pelle ai fianchi, e mangiava locuste e miele selvatico. E proclamava dicendo: viene dietro di me quello più forte di me, del quale io non sono sufficiente a inchinarmi e sciogliere il laccio dei suoi sandali. Io vi battezzai con acqua, ma lui vi battezzerà in Spirito Santo.
Ecco, in 8 versetti Marco riesce a spiegare in modo molto sintetico a dei pagani che non hanno la cultura ebraica la sintesi di tutta la tradizione ebraica di tutta la Bibbia. E lo fa prima, nel versetto prima pone il titolo del Vangelo e il significato del Vangelo, poi nei versetti 2 e 3 fa due citazioni che sbalzano tutto l'Antico Testamento, uno da Malachia che parla della giustizia e l'altro da Isaia che abbiamo letto che parla della libertà. Poi, dopo aver parlato di queste due che sintetizzano tutto l'Antico Testamento, prende un'icona, cioè Giovanni Battista, è uno che vive la giustizia e la libertà. E che vuol dire che il principio del Vangelo è questa sete di giustizia e di libertà questo desiderio profondo che ha l'uomo di un mondo giusto, che non si rassegna davanti al male, all'ingiustizia, alla schiavitù, solo questo può capire il Vangelo. Quindi sono i presupposti per capirlo. Altrimenti usiamo il Vangelo, cioè come tutte le religioni, per giustificare la schiavitù, l'oppressione, il dominio, perché è necessaria sempre una religione per dominare. Anche i governi atei fanno parate religiose enormi perché diventa quella la religione, insomma. Perché senza qualcosa di superiore che giustifichi le tue malefatte non le fai niente, nessuno le fa. E allora entriamo e leggiamo il primo versetto, che Marco ha pensato su come comincio il Vangelo, perché sa, è difficile cominciare un libro. E come comincia lì il tuo?
Inizio.
È proprio uno scemo quello che ha scritto così. Come fare un fine del palo. Inizio. E non è la parola, questa parola è principio, leggiamo.
Principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio.
Ecco, comincia con la zampata di leone. Ricordate in principio cosa c'era? Principio di Dio, il cielo e la terra. Allora tutta la sacra Bibbia che viene dietro da questo principio. Ecco, dimenticate tutto quel principio. Adesso comincia una cosa totalmente nuova. Conoscete quel mondo che era sottoposto alla legge, alla schiavitù, alle guerre, all'ingiustizia, si aspettava un mondo diverso, ma non veniva. Quindi, ormai c'è un nuovo principio, capite? Che è un'altra parola rispetto all'inizio. Cioè, il principio non è l'inizio, l'inizio è il tempo puntuale in cui cominci una cosa, che poi puoi lasciare anche lì. Invece il principio è ciò che, da cui scaturisce la cosa, come la sorgente è il principio del fiume. Il sole è il principio della luce, i genitori sono il principio dei figli, quindi è ciò che, da cui si origina il resto. Ogni cosa viene da un principio, cioè c'è un'origine, cioè il padre e la madre, insomma. Ecco, allora vuol spiegare, e quindi parte proprio con la zampata da leone dicendo: conoscete bene la storia, tutto quel che sapete, ecco. Adesso c'è un principio nuovo. Ed è il Vangelo, non quello che proclama l'imperatore, che è nato il suo successore, o che ha vinto la guerra, o che ci ha fatto del bene perché ha ammazzato tanti e così ci ha protetti, eccetera. Ecco, c'è un altro Vangelo, la buona notizia, che era per sé un termine politico, che lo usano apposta in termini polemici. Perché? Ecco, e cos'è il Vangelo? Non è una notizia, è Gesù, è una persona. E tutto il Vangelo parlerà di questo Gesù, del corpo di Gesù, che come tutti i corpi, che ha fame, che ha sete, che soffre, che vive, che muore e che vince la morte, perché vive in un modo diverso il corpo. Che problema è come si vive il corpo, non l'anima. L'anima l'hai mai vista? No. Il corpo lo si vede. Cos'è che anima il corpo? È l'egoismo o l'amore? E questo lo si vede. Allora il problema è come vivi il corpo. E poi, siccome Cristo era quasi diventato subito il cognome di Gesù, Gesù Cristo, allora lo mette all'inizio e poi non nomina più Gesù come Cristo, ma lo nomina a metà, per dire che Gesù è il Cristo, Cristo era il Messia, l'unto del Signore, che conosciamo sempre nella storia. Ecco, per far vedere chi è l'unto l'unto del Signore, lo fa vedere nei primi 8 capitoli, cioè come il corpo di Gesù libera il nostro corpo da tutte le varie schiavitù. E nella prima parte del Vangelo ci sono i miracoli, dove i miracoli non sono cose straordinarie per dire oh che bravo, che bravo, ma vuol dire raddrizzare le cose storte, avere piedi che camminano, occhi che vedono, orecchie che sentono, bocca che comunica, naso che odora, mani che toccano. Cioè, liberare l'uomo, dargli quella libertà, perché ormai l'uomo è diventato schiavo dei suoi idoli e occhi che non vedono, infatti vediamo la televisione, mica la realtà, orecchie che non sentono, non ascoltiamo più nessuno e siamo bombardati da notizie che poi ci trasformano in pensieri senza neanche che siano vere. Poi la bocca serve solo normalmente per mentire o per litigare o per questionare, ma è per comunicare la verità di ciò che senti. Quindi praticamente allora nella prima parte del Vangelo attraverso i miracoli vuol dire, oltre all'effetto pratico che per il dopo cammino, in realtà gli dice guarda che ti sono, si sono guariti i tuoi blocchi, i tuoi fallimenti, non sei più legato a quello. E allora c'è il valore profondo di quella liberazione, in fondo la prima parte è liberare il desiderio, perché se tu non desideri non cammini. Noi ormai ci siamo rassegnati a essere come i nostri idoli, che hanno occhi che non vedono, mani che non toccano, bocca che non parla, piedi che non camminano. Ci siamo fissati nelle nostre schiavitù e bloccati. E la prima parte serve per mostrare il Cristo che libera la nostra umanità. La seconda parte ci mostra come ci libera, che sarà il suo cammino a Gerusalemme. E mentre nella prima parte c'è le cinque discussioni sulla legge, ci libera dalla legge che ci lega, che ci dà la libertà dei figli di Dio, nella seconda ci sono cinque polemiche contro il potere, che per questo terminerà in croce, e dimostrerà il suo potere, perché il potere è quello che può uccidere, e lui contesta questo potere. Il suo potere invece è quello non di togliere la vita, ma di dare la vita, e questo è il potere di Dio. E allora praticamente nel titolo dice sia il senso del Vangelo, che è la cosa nuova che comincia, che è una buona notizia polemica rispetto alle notizie che si sentono, del Messia, dell'uomo pienamente realizzato, che è il contrario di quel che pensiamo, non è Cesare Augusto, e del Figlio di Dio. Poi per dirla tutta, la traduzione esatta, sapete come sarebbe? Principio del Vangelo di Gesù, poi siccome in greco si mette l'articolo il Cristo, il Figlio, il Dio, siccome non c'è sarebbe di Gesù, che è un certo Cristo, diverso da quello che pensate, che è un certo figlio di un certo Dio, che è esattamente il contrario del Dio che pensate. Difatti Gesù sarà chiamato Dio soltanto dai demoni, in tutto il Vangelo, e lui dice taci, e solo sulla croce un uomo lo proclamerà figlio di Dio, perché è lì che si rivela Dio, e il padre lo proclamerà figlio proprio quando va con tutti i peccatori all'inizio nel battesimo, e poi nella trasfigurazione quando ha detto che va a Gerusalemme e gli capiterà quelle cose. Quindi il Vangelo vuole sostanzialmente liberarci attraverso Gesù, quest'uomo concreto, perché è importante che non sia un'idea, ma è un fatto, è una storia. Che differenza c'è tra la storia e le idee? No, no, secondo la realizzazione delle idee è povera storia. No, e cioè le idee dovrebbe essere una lettura della storia, in realtà invece noi abbiamo le idee e violentiamo la storia con le nostre idee. Per fortuna non riesco, no, ma se si esprimono del tutto peggio ancora, perché la realtà è importante, va rispettata. L'acqua va dove deve andare, può far su anche le linee, ma poi dopo deve continuare. Cioè, la differenza è che le idee sono ideologie, che cerca di interpretare la realtà e metterla in gabbia. Se si può ingabbiare un uccello, ecco, però no, l'uccello non è la gabbia. E il leone non è la gabbia, e la realtà invece è bella e buona se la rispettiamo. Se la ingabbiamo nelle nostre idee, poveri noi. Infatti è un critico tremendo delle idee del Nuovo Testamento. Difatti parla del corpo di Gesù, invece di dire idee si vedrà cosa fa questo corpo. E la differenza allora tra le idee e la realtà è che le idee sono idee che non quadrano mai, la realtà c'è. Le idee sono giuste, se la realtà è diversa, peggio per la realtà, diciamo. No. Le idee non mi interessano, la realtà è quella che cerca di viverla e capirla, e poi ti verranno idee giuste, che non sono più idee, ma sono racconti. Il racconto narra una cosa reale, e quindi anche possibile a te. Le idee invece sono possibilità inventate che gli altri devono pagare se vivi. Se riesci a eseguire tu, gli altri lo pagano. Ma questo vale anche nell'educazione, nelle relazioni. Io ho un'idea dell'altro e gliela applico, lo torturo. un letto di Procuste. Invece no, è la sua realtà, la sua storia, che vedo, ascolto, sento, questo cambia me e cambia lui e crea relazioni. Non so se bene. Quindi la differenza proprio tra tutti i testi di morale, di etica, di religione, di dottrine, non è una dottrina. È una storia. E le dottrine stravolgono gli uomini. La storia invece è ciò che è. E la vedi ed è bella, quando ogni cosa la prendi per quella. Quando invece la vuoi vedere e la vuoi far diversa, allora è stravolta e c'è tutta la violenza della storia. Quindi, vabbè, non vorrei soffermarmi sul suo primo versetto. E allora come avviene? Avviene come ha scritto Isaia, e se voi cercate su Isaia non c'è scritto questo. Isaia è la seconda citazione, la prima è da Malachia. Ma loro citavano il profeta principale, e cita Malachia 3, che è l'ultimo libro dell'Antico Testamento nella nostra Bibbia, mentre quella ebraica aveva un'altra posizione, in cui Dio dice: io mando il mio angelo davanti al mio volto, poi arrivo io e vedrete cosa faccio. Vengo come il fuoco e come la lisciva. Prima di tutto entro nel Tempio, e lì c'era il detto cloro al clero, che è quella lisciva dei lavandai per i sacerdoti, cioè purificare la falsa immagine di Dio. E poi come il fuoco per distruggere ogni ingiustizia, e dice espressamente proprio in modo molto duro nel finale, ma tutta la predicazione profetica è sulla stessa linea: io mi accosterò contro gli incantatori, gli adulteri, gli spergiuri, contro chi frode il salario all'operaio, contro gli oppressori della vedova e dell'orfano, contro chi fa torto all'immigrato. Tutte le categorie di emarginati dalle nostre giustizie. Che vuol dire una cosa? La prima cosa per entrare nel Vangelo è non rassegnarsi al fatto che ci siano ingiustizie. Ci sono, è un fatto. Non è che, sai, è fatta così, la fanno tutti. No, no. Non è giusto. E non vendo la mia coscienza a nessuno. Cioè reagire contro ciò che è male, perché il male fa male a tutti. Al limite, non so, non è male essere uccisi, il male è uccidere. Non è male morire di fame, il male è far morire di fame. Non so se mi spiego. Il male non sa da fare, va contro la mia dignità se lo faccio, offende me prima degli altri. Allora questa sete di giustizia, dove manca questa? La religione è copertura semplicemente di giustizia, come si fa sempre, no? State buoni, poi avete il paradiso. Potere lasciatelo a noi, che siamo pratici di rubare, di opprimere, voi usate. E difatti è vero, poi quando gli ultimi vogliono far rubare fanno anche peggio. Quindi è tutto il filone rosso della Bibbia, è la giustizia di Dio che è il contrario della giustizia dell'uomo. La giustizia dell'uomo è stabilita dal re. Il re è il delinquente più potente che detta legge, e chi trasgredisce le sue leggi, che sono i suoi interessi, li fa fuori in mille modi. E la storia è vecchia, non è recente, è sempre uguale. Ecco, noi non ci rassegniamo a questa storia. Cioè, avvertiamo lo scarto tra ciò che c'è e che è menzogna e ciò che ci deve essere, che invece è la realtà, che siamo fratelli e figli di Dio. So se è chiaro, ma questo ve l'ho poi anche spiegato, ma è il primo filone tipico dell'Antico Testamento. Cioè non si può tollerare solennità e ingiustizia. Isaia dice: ma perché venite qui nel Tempio a pregare, a tirare su fumo, profumo, incensi? Non me ne frego di queste cose, venite, per favore non venite, mi rompete. Non togliere solennità e ingiustizia. E questa è la prima cosa che va detta chiaramente, se no è come abolire la Bibbia, è come abolire il Vangelo. La giustizia di Dio non è a ciascuno il suo, ma che Dio è padre e siamo fratelli, e quella è la giustizia tra fratelli. E la solidarietà è l'amore. Era la nuova giustizia. Dopo la seconda citazione invece di Isaia è quella che abbiamo letto, e Israele si trova in esilio a Babilonia e dice: Dio ci ha liberato dall'Egitto perché noi eravamo giusti, che erano oppressori degli egiziani, quindi Dio ha avuto pietà di noi e ci ha liberati. Ma adesso che siamo in esilio, perché siamo ingiusti noi siamo stati, non c'è più salvezza. E allora, cioè, è impossibile la libertà, ho sbagliato, devo pagare. Quindi resterò schiavo del male che ho fatto. E allora c'è l'annuncio di Isaia, no, che c'è davvero la libertà e c'è anche il perdono. E allora questa sete di libertà dal male che viene anche se hai fatto l'ingiustizia. E adesso mi fermo solo su questo, non dico altro che serve troppo cose, e leggiamo gli altri due versetti. Dal 4 al 5. Sì.
Venne Giovanni a battezzare nel deserto e a proclamare un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. E usciva verso di lui tutta la regione Giudea e tutti quelli di Gerusalemme, ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati.
Ecco, qui si parla di Giovanni che realizza questa sete di giustizia e di libertà, e la realizza con un gesto simbolico, battezzare. E battezzare vuol dire andare a fondo nell'acqua. Cosa capita se uno va a fondo nell'acqua? Qualcuno resiste, ho visto 18 minuti e 9 secondi, quelli che vanno le immersioni più profonde. Ma poi si muore. Il battesimo è simbolo appunto che questa vita è una vita morta, ma desidero rinascere, quindi si esce. Quindi il battesimo è simbolo della rinascita, con quasi una regressione all'acqua materna per uscire nuovo, il grande desiderio dell'uomo di essere rinnovato, una vita nuova. Ecco, e questo gesto però avviene nel deserto ed ha un significato. Questo desiderio dell'uomo innanzitutto avviene nel deserto. Cosa vi richiama il deserto nella Bibbia? L'esodo. Quindi il deserto è quel lungo cammino che c'è tra la terra di schiavitù e la terra della fraternità, la terra promessa. Quindi c'è un cammino da fare, e questo cammino è il deserto. E il deserto ha varie particolarità. La prima cosa è che non ci si può abitare. La seconda è che dobbiamo attraversarlo. La terza è che non puoi star solo, se no sei perduto. Poi il deserto, che sembra che ci sia niente, appunto c'è niente che divide, si sta unito per forza. Crea il popolo, crea la solidarietà. Il deserto poi è quel luogo di solitudine che ti fa vedere solo la tua ombra, la tua realtà, che è quella di tutti gli altri. Il desiderio di uscire il più fretta possibile. E il deserto lo si fa perché si vuole arrivare da un'altra parte, che si spera migliore di quella dove ti trovavi. E quindi è il luogo del cammino. Ed è un po' la cifra della vita dell'uomo, che è nostalgia del futuro. Cioè non si rifugia nel passato, non si rintana nel presente e poi ci muore dentro, ma dice no, bisogna arrivare, mi interessa più in là. Per deserto ci sono state tutte le tentazioni, c'è stato di tutto, ma c'è stato anche, si è sperimentata la solidarietà, la fedeltà di Dio, la manna. Il deserto è più ricco e viene fuori la verità dell'uomo. E soprattutto il deserto è il luogo dove già sei uscito dall'ingiustizia e dalla schiavitù e cammini verso la libertà. E difatti nel deserto proclama che cosa? La conversione. Convertirsi è come la conversione, ma non a uno che torni indietro, di 180 gradi. Cioè, devi cambiare vita. Prima vivevi nell'ingiustizia, nell'oppressione, nell'egoismo, nella chiusura, nella schiavitù della legge, in una falsa immagine di Dio, nella divisione dagli altri. Non devo cambiare. E ogni brano di Vangelo mi chiama a quel cambiamento che è la vita, perché la vita è un cambiamento costante. Quando ti fissi è perché ti stai poi decomponendo subito dopo. istante dopo, ma se no la vita è un cammino, un cambiamento. E in greco traducono la parola ebraica conversione, che come l'italiano girarsi, e traducono con metanoia, che vuol dire cambiare testa. Cioè devi davvero cambiare testa, modo di pensare, e quindi cambi modo di camminare. Prima andavi in una direzione che ti andava bene ogni ingiustizia, ogni sopruso, ogni egoismo, ogni chiusura, adesso dici no, esattamente il contrario. E in questa conversione c'è il perdono. Tutta la vita è dono, l'egoismo invece uccide il dono. Nella conversione avviene il perdono, un super dono, un dono ancora più grande, cioè ti è restituita la tua identità, che ce l'hai sempre. Per cui ogni brano mi chiama a cambiare direzione e a vedere cosa mi dà la vita. E poi chiama, dice la parola peccato, che è una parola che a me non piace molto, in ebraico forse ci piace di più, in ebraico hatat vuol dire fallimento, cioè uno che tira l'arco e fallisce il segno. E nella vita conosciamo tanti fallimenti. E ce li portiamo addosso e diciamo, sono fatto così, la mia identità. No, c'è rimedio a ogni fallimento. Non c'è nulla di fallito. Si può cambiare. E lo stesso errore può diventare un luogo ancora più profondo di comprensione della realtà, nel perdono e di dono maggiore, come in tutte le relazioni. Ecco, e sono parole che poi torneranno ancora nel Vangelo, e sono le parole poi fondamentali dell'uomo, il deserto, cioè camminare, la ricerca di libertà, cambiare direzione, sperimentare il perdono, che la vita è dono e perdono, e sperimentare che si riesce dal fallimento, se no è inutile vivere. E non so riesco a spiegare ulteriormente queste cose perché c'è sempre tanto. Ma adesso vediamo il Battista cosa fa, in concreto lui.
Giovanni era vestito di peli di cammello e una cinta di pelle ai fianchi, e mangiava locuste e miele selvatico.
Sì.
E proclamava dicendo: venite dietro di me, quello più forte di me, del quale io non sono sufficiente in chi... No, scusate.
Sì.
Viene dietro di me quello più forte di me, del quale io non sono sufficiente a inchinarmi e sciogliere il laccio dei suoi sandali. Io mi battezzai con acqua, ma lui mi battezzerà in Spirito Santo.
Adesso ci si fa vedere la persona di Giovanni, innanzitutto sta nel deserto, e poi è vestito di peli di cammello, era la divisa del profeta. Il cammello richiama l'animale del deserto, che attraversa il deserto e che raggiunge l'altra parte. Ed è stranamente il primo che ha attraversato il deserto ed è arrivato alla terra promessa, è Gesù, che ha attraversato anche la morte. Quindi il cammello è un po' simbolo di Gesù, che ha attraversato il deserto, ha attraversato anche la morte e è vissuto. E lui è rivestito di Cristo, cioè vuol dire, è una persona libera già. E poi c'è la cinta di pelle ai fianchi, serviva, e la cintura era per camminare, per tingersi i fianchi e andare più spediti. È uno che cammina. E poi cosa mangia? Locuste, miele selvatico. È il cibo del deserto, si trova. Però hanno un valore simbolico, sia il cammello, oltre che essere l'unico animale che c'era lì, ha un valore simbolico, il simbolo già di colui che attraversa il deserto, sia la cintura di pelle ai fianchi indica l'esodo, sono tutte allusioni bibliche, e poi mangiare locuste, si può mangiare un tipo di locuste che si chiama occhiomaco. Le locuste sono animali, quelle tipo di locuste, secondo l'antica credenza, mangiavano i serpenti. Quindi c'è un cibo di cui nutrirsi che uccide il serpente. Il serpente cos'è nella Bibbia? Genesi 3. È la menzogna. Su Dio e sull'uomo, che è l'origine dei mali. Allora lui si ciba di che cosa? Della parola di verità, che uccide la menzogna. Non c'è bisogno di andare contro la menzogna, basta dire la verità. La menzogna si sbugiarda. Le relazioni cambiano tutte quando si dice la verità, ma anche nelle relazioni interpersonali, in tutte le relazioni. Anche nei processi, se venisse fuori la verità, cambiano le cose. Quindi bisogna cibarsi, il suo cibo, il cibo è ciò di cui vivi, è la verità. Non la menzogna, i sotterfugi, gli espedienti, le furbizie, le mezze menzogne, o le triple menzogne, che poi anche smentite diventano più vere come menzogne, perché si confermano. Il cibo è del gusto, uno che dice la verità, un uomo libero dalla menzogna. E poi miele selvatico. Nel deserto si trova, ma è un'altra allusione alla Bibbia dove si dice che la tua parola è più dolce la mia bocca di un mele di favo. C'è uno che realmente vive della parola di verità e gli diventa dolce questa parola. Ha la forza di uccidere il male, la verità, ma anche la dolcezza di vivere una vita nuova. E quindi il Battista rappresenta in fondo l'uomo che finalmente può accogliere il Vangelo. Perché? Perché ha il desiderio di giustizia e di libertà, perché sa andare nel deserto e sa rivestirsi di cammello, sa camminare con la cinta ai fianchi, sa spedito, e sa soprattutto alimentarsi della verità. Ecco, sono un pochino adesso, queste sono le cose che ci aprono, direi, al Vangelo. Sia il Battista in fondo è la porta d'ingresso, è l'uomo vero. E poi ancora di più viene dopo di me quello più forte di me. C'è uno che aspetta sempre qualcosa, è l'uomo dei desideri, non è che dice poi dopo io sono adesso, sono perfetto, sono santo. Eh no, l'importante è ad avvenire. È l'uomo aperto al futuro. Io si battezzo con acqua, l'acqua sai, serve per lavarsi o per bere o per annegarsi se ci resti dentro. Questo invece vi batterà nello Spirito Santo, Spirito e respiro, la vita è contraria dell'anima, Santo di Dio. E qui finisce. Cioè, lui è in attesa di qualcosa di più grande ancora. Cioè, è l'uomo dei desideri che dice, eh no, io desidero la giustizia, la libertà, la vivo, ma la parola mi dice ancora qualcosa di più, che noi siamo come Dio. L'uomo è desiderio di Dio, desiderio infinito. Se chiude i suoi desideri non capirà mai neanche se stesso. Perché l'uomo è desiderio di amore e l'amore non ha limite. Se ha un limite è diventato egoismo, è finito, è già morto. E allora praticamente in questi brevi versetti Marco fa un trattato molto semplice di antropologia. Cioè qual è l'uomo vero che può capire la verità? In Battista. Quindi è un po' semplicemente attraverso poche pennellate ti presenta l'uomo e come dovrebbe essere l'uomo libero che sa affrontare il cammino, che sa cambiare vita, che sa alimentare ciò che è giusto e sta sempre in attesa della realtà perché, oh, dopo è ancora più interessante, se no che, perché si vive. Ecco, io adesso interromperei qui, direi per te, rileggete il testo e poi magari possiamo comunicare così tra di noi quello che vi ha colpito del testo. Capisco, l'inizio è sempre un po' duro, vero? Comunque poi si acquista familiarità. Bene, penso che chi desidera può dire con semplicità cosa l'ha colpito, cosa l'ha toccato e chiedere qualche chiarimento. Ed è importante comunicare perché ci si accorge che uno ha capito una cosa, uno un'altra, un'altra, sono tutte le vite e poi dice ma anche quella vale anche per me, per cui viene fuori poi una lettura più piena. Ecco.
Nel versetto 3, voce di uno che grida nel deserto, sì. Preparate la via del Signore, fate dritto i suoi sentieri, e recitazione di
Isaia 40. Sì. Malachia finisce, mando il mio angelo davanti al tuo volto. Sì. Tra l'altro l'angelo è l'annunciatore, quello del Vangelo, il messaggero. Per cui, eh?
No.
Sì.
Oh, volevo chiedere, accorreva a lui tutta la regione della Giudea,
è bello,
tutti
sì.
gli abitanti di sì. Gerusalemme, ma
sì.
Un po' strano.
Sì, tutti, no, tutti, non solo, c'è una cosa ancora più strana adesso, e poi vediamo per tutti. Ma prima, l'Esodo era dall'Egitto per arrivare a Gerusalemme passando il Giordano. Qui invece escono da Gerusalemme e dalla Giudea tutti, perché la salvezza non sta né nella Giudea né nella religione, ma uscendo dalla falsa immagine di Dio, proprio facendo l'esodo dalla religione. Gesù è stato ucciso come bestemmiatore dei religiosi, dei teologi. Quindi tutti li hanno uccisi, e c'è l'Evangelista dice tutti, no? Che siano usciti tutti. Ma tutti per vivere devono uscire dalle gabbie, comprese tutte le persone più religiose, cominciando dal Papa, dal Sommo Sacerdote, dai Gesuiti, dal Padre Tuo, eccetera. Cioè, uno che non esce è già morto, resta nel sepolcro delle sue schiavitù e delle ingiustizie. Quindi sta proprio l'esodo da Gerusalemme. Quindi era più strano ancora di quanto si pensava, no? Perché la salvezza c'è per tutti, anche per noi preti. Basta che usciamo. E tra l'altro per ogni uomo la salvezza è uscire di sé, perché siamo relazione.
A me non ha colpito il concetto di peccato come fallimento. Quindi la conversione per il perdono del peccato fino a questo momento l'avrei inteso in un senso passivo, e quindi devo fare qualcosa per farmi perdonare il peccato, una cosa che quindi da qualche momento. Adesso invece per il perdono del fallimento avete immediatamente una posizione di movimento, di reazione, e poi non buttare.
Sì.
La stessa cosa, uguale.
Sì. Perché tra l'altro il delitto conosce il castigo e la trasgressione conosce la punizione, e poi il peccato conosce la colpa tante volte, e qui no, invece conosce il perdono, cioè contro i sensi di colpa, perché i nostri fallimenti diventano la nostra gabbia. Sono fatto così, poi sono tutti così, guarda, allora fallimento generale, invece no, si esce dal peccato attraverso un altro che ti perdona, perché è la relazione che guarisce. Uno che non mi giudica, non mi condanna, mi accetta, mi toglie il mio fallimento. Tra l'altro nell'educazione dei figli questa è fondamentale, anche nell'educazione dei... Perché se voi volete dominare una persona, instillate sensi di colpa, la rovinate per la vita eterna, però la avete in mano. E invece Gesù, sono perdonate le tue colpe, le colpe hai.
Io vorrei condividere un ricordo legato a questo brano. Questo è il primo Marco che incomincia senza Filippo, e sono andato a vedere che cosa
anch'io
che cosa Filippo disse 3 anni fa leggendo questo brano, e come era un grande, anzi lo ancora, staccò una cosa come questa. Cioè, se noi siamo figli, come che siamo, il nostro essere più profondo è nella relazione con il Signore, e il peccato in qualche modo taglia questa corda. E Filippo disse esattamente: il perdono riannoda la corda, ma la corda riannodata è più corta di quanto fosse.
Quindi sei più vicino. Sì. Non è che il male ti allontani, ma ti rende più vicino.
A me piace questo invito un po' rivolto a tutti, essere come Giovanni, no? L'autenticità e di portarsi appresso niente, no? I peli di cammello e mangiare quel che trovi e basta. Fa pensare a un uomo spogliato di tutto, che parte e che vive nel deserto, anche lì non c'è niente. Disposto a partire verso l'ignoto e a cercare, a...
È bello che poi ci vanno tutti dietro, perché è bello un luogo così bello.
Sì, è molto affascinante.
Sì. Anche Gesù ci è andato.
Ma le volte ci sono, in realtà, senso voler esserci.
Ci siamo tutti. Basta dietro. Si informa, c'è il satellitare, siamo nel deserto, quello cosa dobbiamo fare? Mangiare giusto, la dieta giusta, il vestito giusto e camminare. Il deserto è comunque frutto dell'ingiustizia fatta e subita, cioè il giardino è diventato deserto proprio con la prima ingiustizia, con la prima menzogna. Anche le nostre relazioni diventano deserto quando non c'è la relazione di verità. E lì ci si può sedere dicendo non c'è altro da fare, oppure camminare.
Non si comoda stare seduti.
No, ma guarda che più comodo non si. E secondo me c'è gente che sta seduta sul lago tranquilla e dice che chi si muove è perduto, no? Cioè, noi coccoliamo tanto il nostro mare perché lo conosciamo, ce lo amministriamo con il nostro mare, riusciamo a controllare gli altri anche.
Invece è stato impressionato dal brano di Isaia 40, tu commentavi dicendo liberare il desiderio. Sono molto bello questo aspetto e non essere fissati, bloccati nei titoli. Quindi c'è una speranza che Isaia annuncia, si rifugia nel Battista e poi
il Battista è proprio il prototipo per l'evangelista di quel che dice Isaia. Tra l'altro la caratteristica di del Battista che è eccentrico, no? Mangia locuste, peli di cammello, cintura, mele selvatico, va fuori. Cioè eccentrico vuol dire che è il suo centro fuori di sé. E ogni uomo è eccentrico, il nostro centro sta fuori, noi stiamo dove amiamo, dove desideriamo. Per questo camminiamo e viviamo. L'animale no, tutto sommato. C'ha l'istinto, nessun altro desiderio, quindi si muove attorno alla sua zona di caccia, per la sua preda, per la sua riproduzione e basta. L'uomo invece è sempre sbilanciato, vuole sempre altro, sempre altro, perché è altro l'uomo, è fatto per essere Dio, non per modo di dire. Ha la capacità di amare, di decidere, di pensare, è libero addirittura di andare contro Dio, e Dio lo rispetta. Che dignità che ha. Quindi questa elogio dell'eccentricità che è fondamentale contro tutte le persone belle, tutte perfettine, tutte in ordine, tutto a norma, sta tutto fuori norma.
Tra l'altro il Battista ha dovuto fare un bel cammino perché era figlio di un sacerdote, esatto. Quindi chissà com'era inquadrato, sì. Quindi per arrivare a vestire peli di
figlio di madre vecchia
anche. No, ma poi Zaccaria era un sacerdote di quelli che stavano nel tempio, sì, dietro la tenda, per cui ha dovuto fare un grande cammino per arrivare nel deserto. Si è svestito proprio di tutto.
E Gesù dice: chi siete andati a vedere? Un profeta, più che un profeta, il più grande degli uomini. E poi subito dopo dice: il più piccolo nel regno è più grande di lui. Che lui è il più grande uomo perché desidera tutto. E poi chi accoglie, il bambino che accoglie l'amore, è già più grande del più grande desiderio, perché c'è la realtà. Però se non c'è il desiderio non c'è neanche la realtà. Qui il Battista rappresenta proprio questa apertura necessaria per poter vivere in pienezza. Se no non esiste il Vangelo, se non c'è il desiderio di questa pienezza.
È proprio un passaggio, perché si sveste del vecchio per rivestirsi,
sì,
del nuovo.
Sì, tanto è vero che precede Gesù, ma in realtà lo segue. Lo segue precedendolo di un passo. È il primo discepolo, insomma. Anzi, lui si chiama Voce. È bellissimo in Giovanni quando gli dicono: chi sei? Tu sei il Messia. E dice, invece di dire io sono, dice, toglie l'io, dice non sono. Poi gli domanda, prima dice io non sono, poi gli domanda la seconda volta: ma allora chi sei? Sei non sono. Poi la terza domanda: chi sei? No, non sono. Certo. Lui cos'è? È il no di tutto quel che c'è, perché è desiderio di qualcos'altro. E tra l'altro in fondo è tutto il risultato di 2000 anni di storia, con Abramo che esce dal suo popolo, il primo che fa, con Mosè e tutti i profeti. E praticamente le due mani per accogliere il Messia e Dio sono questa sete di giustizia e di libertà che si concretizza in una forma di vita libera, che sa rompere, che sa compiere l'esodo, sa vestirsi di cambello e mangiare la parola e attendere e desiderare. Che mi colpisce sempre questo mangiare locusto e miele selvatico, perché davvero l'uomo è ciò che mangia, che mangia con gli orecchi e con gli occhi, c'è ciò che vede e ciò che sente. Questa racconta cosa si mette dentro.
Cioè, mettiamo qui nella Genesi, ti vieto non mangiare il frutto.
Non pensavo adesso a questo, pensavo cioè il simbolo di ciò che mangia, cioè la parola di Dio. E se metti dentro la menzogna o vedi le cose storte, cioè tu diventi davvero ciò che mangi con gli orecchi. Se un bambino gli dicono sei cattivo, diventerà cattivo necessariamente. Se ti dicono che è normale far così, lo farà, anche se è la cosa più abominevole. Se è normale imbrogliare, si farà. È normale fare la guerra, si fa. È normale mentire.
E come ti ha fatto venire in mente Genesi adesso questo inizio? Perché?
Sì, la parola principio anche.
Il principio per esempio, no?
È la buona notizia.
E poi anche con il libro di Giovanni, uomo libero, sì, no? E anche appunto all'inizio, esatto, c'è questa espressione di libertà, disobbedendo anche.
Sì.
E la tenerezza di Dio che vi fa degli spiriti, no? La rabbia, sì, ma nello stesso tempo provvede a loro, no? Non pone un limite, non lo pone proprio. Cioè, se penso a tutti gli impedimenti di dopo, no? Sì. Tutte le regole di Dio, lui non la cerca, no? Non... mi fa molto specie questo, no? Perché lui davvero concede la libertà assoluta.
Tra l'altro anche Adamo, che era nel giardino, il giardino diventa subito deserto quando non si nutre più della parola ma della menzogna. Che è cifra della nostra vita. La menzogna rende la terra un deserto, le nostre relazioni un deserto, la nostra vita un assurdo, e solo la verità, la comunicazione, la comunione ci restituisce ciò che siamo. E circa il Vangelo, una cosa è da dire ancora, poi dopo io finisco perché non voglio imperversare, ma quando siamo in due, alla sentenza di misura viene la torbezza, sì, più varie, ma il Vangelo non vuole farci fare cose strane, diventare chissà come più, chissà che cosa, vuole che diventiamo persone umane, e ciò che è umano è divino, e l'uomo è immagine di Dio. Ed è l'umanità di Gesù poi l'umano che rivela Dio. Non il disumano, il bestiale, il cervile, il Vangelo dell'imperatore. Una cosa notate, no? Come anche riesce, vabbè, deve spiegare due citazioni, le spiegherà come l'ho spiegata anch'io, ma si intende abbastanza preparare la via per tornare dall'esilio, e mando il mio messaggero e vedrai cosa vengo poi dopo. Arrivo io e faccio fuori tutte le ingiustizie. Dopo sono tutte cose molto semplici. Il deserto, il battezzare, che c'è in comune a tutte le religioni, beh, il bambino esce dall'acqua, quindi è fondamentale questo uscire dall'acqua per vivere. Poi il deserto, poi il cambiare direzione. E poi il fallimento e il perdono, e poi l'essere vestito, il mangiare, cose molto elementari a quelli. E forse la parola chiave, sì, Giovanni venne nel deserto e uscivano da tutto. Noi siamo tra questi che devono uscire. E da cosa dobbiamo uscire? Esattamente dall'ambito religioso, cioè vuol dire dalla nostra immagine di Dio e di uomo, per capire la promessa di Dio, perché Dio non è nessuna, non fate nessuna immagine di Dio, perché l'immagine di Dio è l'uomo. Bene, possiamo concludere col Padre nostro e poi vedremo, questo è l'uomo davanti a Dio com'è, poi vedremo come si presenta Dio nel brano successivo. Chiudiamo allora dicendo insieme: Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. Buonanotte, arrivederci martedì prossimo alla stessa ora.